Squarecast presenta il podcast Sottosopra. Sottosopra è un piccolo viaggio podcast fatto insieme a ospiti sempre diversi. Personaggi famosi o comuni mortali si incontreranno nel nostro podcast per raccontare a cuore aperto i successi e gli errori che hanno aperto o chiuso le sliding doors della loro vita. Gianluca, Michela e Luca ti danno il benvenuto al loro tavolo, ovviamente sotto sopra.
Bene, in questo episodio torniamo a parlare sempre di contrapposizioni tra successi e insuccessi, difficoltà, problemi, e oggi lo facciamo con un ospite molto particolare che io quando abbiamo pensato a Sottosopra è stata una delle prime persone a cui ho pensato per registrare degli episodi, e oggi abbiamo con noi Giorgia Garberoglio. Ciao Giorgia.
Buongiorno a tutti.
Bene, per chi non conoscesse Giorgia, lei è una giornalista, scrittrice e da poco tempo fa una cosa molto particolare, di cui però ne parliamo dopo. Saluto anche Michela, ciao Michela.
Buongiorno a tutti.
Bene, allora Giorgia, noi cominciamo sempre il nostro podcast con una domanda che ai più può risultare scomoda, però io voglio fartela in un modo un po' diverso oggi. Se tu pensassi alla Giorgia di 10-20 anni fa, rispetto alla Giorgia di oggi, qual è l'errore o comunque il problema che vorresti evitare nel corso di questi 20 anni? Parlo di carriera comunque giornalistica, di scrittrice, di qualunque cosa. Qual è l'errore che vorresti evitare?
Ma dunque, errori ne ho fatti sempre tantissimi. Io devo dire sono una molto lenta nelle decisioni, salvo che poi quando le prendo appunto rovescio tutto, per cui effettivamente Sottosopra il titolo adatto anche a me. Sono una che si pente molto poco, quindi dovessi dirti che evidenzio un errore macroscopico nella mia vita, no, non ne ho. Ne ho fatti milioni e ne faccio continuamente. Non ho mai rimpianto le scelte che ho fatto, questo mi appartiene da quando sono bambina, cioè ho sempre avuto questa caratteristica del dire se ho deciso, se in quel momento ho fatto così, avevo le mie ragioni, e normalmente alla lunga le ho trovate, quindi so per certo che peraltro tornando indietro rifarei i medesimi errori. Forse è una questione di maturità, io ho iniziato a lavorare alla stampa molto giovane, che avevo 17 anni, e quindi ecco, forse per una mancanza di maturità data proprio l'età, delle chance magari non le ho viste, però considerare gli errori non lo so, ma non è che io sia estremamente sicura di me, è che semplicemente davvero sono convinta che ogni scelta abbia sempre un suo perché, cioè se pensata, insomma.
Cioè, insomma, tu hai fatto delle scelte, le hai fatte consapevolmente o inconsapevolmente, ma di questo non te ne penti. Fondamentalmente questo è quello che ci
esatto.
Vuoi. Ok, perfetto. Io ti voglio chiedere un'altra cosa. Come hai detto tu, hai cominciato a lavorare molto giovane alla stampa e hai scritto un libro, Amalia. Io voglio chiederti questo: cosa c'è di te dentro quel libro lì? O se è stato proprio da cosa è stato ispirato quel libro lì? Se dalla tua vita oppure da cose che hai vissuto o non lo so, di fantasia? Questa è una curiosità che ho io personalmente.
Ma dunque, il libro non racconta di me e non racconta praticamente nulla della storia mia reale, cioè ci sono dei micropassaggi, delle piccole storie che effettivamente sono vere. sicuramente da un punto di vista macroscopico il rapporto con le nonne che io avevo era un rapporto molto stretto, però con entrambe, non con una. La nonna è praticamente protagonista di questo romanzo che appunto ancora ha edito Feltrinelli. E poi anche un pochino questo innamoramento verso il primo amore, che sono i due temi fondamentali del libro. Diciamo che lì qualcosa di mio c'è, però tutto il resto è fantasia.
Ho capito, bene, era una curiosità perché, ti ripeto, ho letto del libro comunque, non l'ho letto io, l'ha letto mia moglie, tra parentesi, e pertanto volevo chiederti questo. Adesso però, volevo fare un po' la presentazione di quello che fai tu, insomma, di quello che hai fatto in passato, però devo chiederti una cosa perché io voglio incentrare questo episodio su una cosa in particolare, perché tu qualche mese fa hai aperto Baita la Montanara ad Ala di Stura.
Sì.
Giusto?
Sì, sì.
Che rapporto c'è tra te e Ala di Stura?
Il rapporto tra me e Ala di Stura è di un amore infinito, nel senso che, fra l'altro, Ala di Stura è anche scenario del romanzo Amalia. Io sono di Torino, in verità, ho abitato anche a Roma, ho girato un po' ovunque, però diciamo che le mie radici sono in questo piccolo paese delle Valli Lanzo, vicino a Torino. La mia storia parte lì perché ci andavano già i nonni, tutti e quattro, prima della guerra. I miei genitori si sono conosciuti e poi sposati ad Ala, pur essendo due torinesi, insomma due cittadini, e io da quando sono bambina che mi giuro a me stessa che sarei andata a vivere ad Ala, quindi alla fine veramente mi fisso un po' sulle cose.
Ovvio. Certo. Michela, volevi chiedere qualcosa? Perché ho visto...
Sì, volevo chiedere una cosa proprio a proposito della baita, della famiglia e quant'altro. Gianluca mi ha raccontato, Giorgia, che oggi avremmo parlato con te, ti avremmo appunto intervistata, e ho compreso praticamente adesso che tu sei, Giorgia, la moglie di Andrea, se non erro, giusto?
Sì,
comunque
sì,
la compagna
sì.
Di Andrea.
Compagna, sì.
E infatti, grande amico di mio marito, da anni.
No.
Cioè, caramba, che mondo, sorpresa!
Il mondo è sempre minuscolo.
E mi chiedevo quanto Andrea sia entrato in questo vostro progetto, perché Luca mi dice: no, ma dobbiamo andare prima o poi alla baita, eh? Adesso faccio uno più uno più uno, dico, ma cavolo, è lì.
Ma infatti la cosa incredibile è che io facevo giornalista, ho girato tutto il mondo, cioè ho abitato in varie città, Milano, Roma, Torino, e poi conosce più persone Andrea, che invece fa tutt'altro che non io, che sono giornalista.
Vabbè, se poco poco è come il mio di marito, conoscono mezzo mondo, perché ogni tanto noi camminiamo per la strada, ah, quello lo conosco, ah, quello è il mio
sì,
amico,
sì, esatto.
Quello ci ho suonato, con quello lì ci ho scritto una cosa, quindi non mi stupisce.
Per tornare alla domanda, sicuramente Andrea ha inciso tantissimo, nel senso che io appunto non ho mai fatto ovviamente ristorazione, nel senso che io arrivo da una formazione classica, ho sempre fatto giornalista, la giornalista, ecco, devo dire, a parte che essere stata un'ottima cliente di ristoranti e bar, perché mi piace andarvi, ma in realtà realisticamente non mi era mai venuto in mente una cosa del genere. E effettivamente su questo è un'idea sua, nel senso che è capitato di sentire di questo bando ad Ala di Stura per la gestione di questo locale, che è un locale comunale, quindi l'accesso è stato tramite bando, quindi con una partecipazione, e l'idea è effettivamente di Andrea, che forse è anche lui il protagonista giusto di Sottosopra, perché lui fa il project manager in una multinazionale, e soprattutto prima del Covid, ma anche durante il periodo Covid, effettivamente ci sono dei grossi cambiamenti economici, per cui il lavoro è sempre qualcosa che inizia a far paura, nel senso, ti possono spostare da un momento all'altro, da una regione all'altra, così senza neanche quasi avvertirti. Il lavoro è sempre più complesso, e quindi ci è sembrata una possibilità.
Certo, ma ti chiedo ancora una cosa: la grande differenza che hai trovato tra il tuo lavoro di giornalista e questo lavoro alla baita, cioè uno dei due ti fa più paura, uno lo conosci di più, l'altro è una new entry, quindi oddio mi lancio nel vuoto, oppure no, io non ho problemi, via.
Ecco, sì, proprio, cioè io sono sì, una molto decisa, ma proprio così tanto, no? Effettivamente, devo dire che poi io mi lascio coinvolgere nelle situazioni e quindi mi concentro sull'organizzazione, perché poi devo essere sempre più possibile a un livello alto, per cui mi distraggo. Però realmente ho avuto una paura folle, sia quando abbiamo partecipato al bando, che dicevo a tutti che avevo paura al 50%, cioè al 50% di vincere, al 50% di perdere, quindi realmente, e poi è una cosa totalmente, totalmente nuova, nel senso che io al di là di farmi un caffè con la mia macchinetta a casa, ovviamente non ho mai fatto nulla del genere, per cui quello che abbiamo scelto di fare è stato prendere delle persone che ci aiutassero, che fossero di grande esperienza, perché poi in realtà ci va anche un minimo di umiltà e di intelligenza, no? E quindi sempre di persone sul territorio, perché io voglio che sia una realtà il più possibile legata a questo territorio, abbiamo preso le persone che fossero in grado di fare questo mestiere, e poco per volta ho imparato, devo dirvi che i miei cappuccini non brillano ancora, però posso migliorare.
Vabbè, ma se ce la fai tu, ce la possono fare tutti. Un messaggio per chi ci ascolta, comunque.
Esattamente.
Io sono stata fidanzata con un barista, ti assicuro che anche i miei cappuccini all'inizio erano tremendi.
Non sei sicura. Le esigenze sono tantissime, chi lo vuole caldo, chi freddo, chi col cacao, sì. Chi con una macchietta, chi con due, cioè, è tutto stupato, complicato.
Di soia, esatto. Stare qua mezza giornata.
Diciamo che sul concetto di paura, ecco, io nel lavoro del giornalismo paura non l'ho mai avuta, ma perché sono cresciuta a pane e scrittura, e quindi effettivamente quando uno sa gestire una cosa si ha molte meno paure, poi non che io non ce l'abbia mai. E sulle somiglianze dei due lavori, una cosa che io ho trovato meravigliosa sono le storie, perché io che sono una grande appassionata di storie, delle persone, della vita delle persone, ma non perché io sia una curiosa in senso sgradevole, è proprio perché mi piace conoscere le storie, conoscere le persone, e normalmente le ricordo peraltro tutte, e c'è una grande somiglianza tra l'approccio che si ha al bar di persone che vengono e ti raccontano rispetto effettivamente anche a quando vai in giro e le storie le raccogli per scriverne.
Quindi noi in pratica aspettiamo un tuo futuro libro che raccoglie tutte le storie del bar. Te la lancio proprio come idea, perché secondo me è una cosa fenomenale. Io ho un'amica che fa il corriere, mettiamolo così, e le ho detto: tu devi scrivere una storia di ogni volta che vai a suonare a qualcuno che cosa ti succede, o soltanto l'elenco dei cognomi che leggi, perché secondo me ne viene fuori una cosa meravigliosa, cioè, oppure ti fai lasciare. Io mi ricordo quando sono andata in America c'era la possibilità di scrivere una breve storia, ti parlo di neanche una storia, dai, due righe, di ogni avventore scritto sui muri.
Che bello.
Magari sui muri non puoi farlo, però sarebbe carino che ognuno di noi che verrà o chi è già venuto ritorni e scriva qualcosa sulla tua baita.
Io devo dire che lo faccio un pochino coi social, perché condivido le storie, che è una cosa molto carina, perché chiedo sempre di fare i tag, no? E quindi avere il loro scatto, la loro visione di quel momento alla Montanara, che effettivamente abbiamo il privilegio di essere in un posto molto bello, no? Nella montagna, davanti a una cascata, e quindi quello è un po' un modo di, e vedo che la condivisione delle storie fa piacere, nel senso che poi si ritrovano sulle nostre pagine, è una cosa un pochino simile, ma 2.0, diciamo, rispetto al muro.
Bene.
Posso intervenire con una domanda io?
Lo lasciamo, Giorgia, che dici?
Sì.
Grazie. No, io volevo chiederti questo. In questo, diciamo, cambiamento così radicale, tra virgolette, perché comunque è vero che tu non hai lasciato minimamente il tuo lavoro, da quello che io capisco, sbaglio?
No, continuo a scrivere di canottaggio e poi continuo a occuparmi di una regata internazionale che stiamo proprio iniziando a organizzare in questi giorni, quindi no, il canottaggio l'ho mantenuto.
Bene, io volevo chiederti questo. Qual è la difficoltà più grande che tu hai, diciamo, avuto, comunque percepito per te stessa, nel cambiare comunque, nell'affrontare questo genere di questo proprio cambiamento di lavoro, tra virgolette, o comunque di affrontare questa nuova avventura? Qual è la difficoltà, che è la prima cosa che ti viene in mente?
Ma sicuramente l'aspetto che è meno poetico ed è più complesso è la gestione e l'attività economica che viene incentrata su questa scelta, nel senso che ovviamente si parte sempre con grandi investimenti e, proprio economici e di tempo, e quindi inevitabilmente le paure sono sempre legate su questo. Cioè, è un aspetto molto banale, però devo dire che ciò che mi preoccupa di più. Poi comunque l'inverno non è sicuramente l'estate in montagna, anche come accesso di persone che vengono su, gli spazi sono minori, poi c'è la situazione Covid che non è che proprio può essere ignorata, quindi sicuramente realisticamente l'aspetto economico di riuscire a tenere bene i conti, no? Perché poi è tutto molto bello, tutto molto poetico ed è divertente anche imparare a fare i cappuccini, però poi a fine mese devi sempre sempre far rientrare i conti, che è interessante, è molto bello, però insomma è impegnativo.
Ovvio. Poi ti chiedo un'altra cosa: quanto è stato importante per questa scelta alla distura per te? Comunque, cioè, so che, come hai detto prima, sei molto legata a questo paese, ma quanto comunque quel luogo per te è stato fondamentale per aprire la baita? Ecco,
una bellissima domanda, perché effettivamente è forse la domanda che andrebbe messa in capo a tutte. Cioè, io non avrei mai fatto una cosa del genere se non fosse stata dalla distura, perché è il contesto che fa la differenza. Cioè, io sono arrivata in un paese a cui sono molto legata, con un'attività, sapendo comunque di essere in grado di integrarmi anche nel territorio, cioè di far parte di questo territorio. Da sola, senza il mio paese, senza le persone a cui sono legata in questo paese, non mi sarebbe venuto in mente. Io credo tantissimo nel lavoro di squadra, non penso che si possano ottenere le cose mai da soli. Per cui ecco, se ci fosse venuto in mente di aprire un bar anche nella più bella isola sperduta, non l'avrei fatto, io non avrei fatto una cosa del genere, l'ho fatto solo perché era Ala.
Sì, infatti l'ho percepito, anche perché, come sai, abbiamo un amico in comune che è Maurizio.
Sì, esatto, io, un altro innamorato di Ala.
È lui che mi ha portato, io penso che anni fa avevo anche affittato una casa lì a Dalla Distura quando mia figlia era piccola, e venivo l'estate a passare l'estate lì, ed è proprio vicino a attaccata alla casa di Maurizio, ed è stato lui a farmi innamorare del luogo, e ancora oggi quando io vado a Torino puntualmente salgo su a Dalla Distura almeno un giorno, così per sentirmi in pace con me stesso, perché comunque lo trovo un luogo veramente di serenità, almeno per quanto mi riguarda l'ho sempre trovato un luogo così. Cioè, ho dei bei ricordi anche col papà di Maurizio, pertanto ho dei ricordi forti per Dalla Distura, che volevo molto bene al papà di Maurizio, e ho dei bellissimi ricordi, però capisco il tuo comunque amore verso questo piccolo paese, che io consiglio sempre di andare a visitare perché ne vale assolutamente la pena.
Ma sì, perché poi non è particolare alla distura, cioè obiettivamente voglio dire, ci sono posti anche forse più belli, però ha una strana capacità veramente di chetare ogni delusione, cioè di creare una sensazione di pace, forse perché queste montagne così strette, una valle così verde, i boschi, passeggiano i caprioli per strada, cioè ha una dimensione magica, e brutto perché è riduttivo. È particolare, un paese molto particolare, sicuramente.
Bene.
C'è ancora una cosa che mi è venuta in mente, sentendo quello che hai detto prima. Parlavi di gioco di squadra, di lavoro di squadra. Il giornalista è un lavoro singolo, cioè hai meno interazione comunque con le persone. Ti scrivi il tuo pezzo, sì, lo mandi, magari una revisione, così. che differenza c'è tra fare la giornalista e fare i cappuccini? Nel senso, ti ha dato delle sensazioni diverse, ti ha, non lo so, fatto fare brutti sogni, non saprei come spiegarlo, però sono due realtà, mi sembra, abbastanza distanti, al di là del tipo di lavoro, proprio come concezione.
Sì, sì, quello sicuramente sono mondi totalmente diversi. La domanda mi sembra strutturata su due, nel senso, sul lavoro di squadra il giornalista non è mai da solo, nel senso che è vero che tu vai a fare il tuo articolo, mandi, però soprattutto quando io ho iniziato c'era un grande lavoro anche in redazione, no? Quindi in realtà il tuo articolo non è che viene mandato a caso, viene mandato a una persona, poi viene messa in pagina da un'altra, insomma in realtà sembra un lavoro, sicuramente si è più soli, però c'è sempre un grandissimo lavoro di squadra anche in quello. Nella seconda parte della domanda le grandi diversità sono evidenti, nel senso, io ho fatto proprio un salto nel vuoto, perché effettivamente è proprio, diciamo che dire che faccio cappuccini è un po' riduttivo, nel senso che obiettivamente la gestione intera di un bar-ristorante che è aperto dalle 8 del mattino a mezzanotte e mezza, quindi c'è tutta una parte di gestione del personale, dell'economica, di acquisti, quindi ancora più complesso che mettersi solo a dedicarsi a imparare a fare il cappuccino, quindi effettivamente, che peraltro devo proprio dedicarmici, cioè, della mia più grande paura, perché devo dire che quando me lo chiedono in forme strane sono disperata, spero sempre che arrivi qualcuno dei miei aiutanti a darmi una mano, però sicuramente le paure più grandi sono su altri piani. E poi il rapporto con le persone è completamente diverso, indubbiamente, cioè comunque in qualche modo tu stai prestando un servizio e la gente esige questo servizio, quindi è fatto ovviamente bene, per cui è un rapporto diverso rispetto a quando uno fa un'intervista.
Posso intervenire io? A parte che ho capito che comunque, perché vorrei farti una domanda molto specifica, cioè che consiglio puoi dare? E questo so che è banale, però vorrei una risposta magari non banale, ma che consiglio puoi dare a chi vuole intraprendere o la carriera di giornalista oppure lanciarsi in una diciamo attività imprenditoriale, fermo restando che prima di tutto allenatevi a fare i cappuccini, perché altrimenti
esatto.
rischiamo brutte figure. Però che consiglio non banale potresti dare a chi vuole fare una delle due cose o magari entrambe?
Ma allora, sulla seconda, partiamo dalla seconda, che è quella che in questo momento mi vede più ottimista, e che io da sempre sono dell'idea che se uno ha un progetto deve fare l'impossibile per crearlo. Indubbiamente ci sono sempre gli aspetti economici, no? In queste scelte, però ci sono anche delle modalità di supporto a cui fare riferimento per farsi aiutare. È molto bello aprire una propria attività, questo è un momento molto complesso per farlo, quindi effettivamente gli amici che ho, che hanno ristoranti, mi hanno dato comunque della pazza, cioè obiettivamente noi dovevamo aprire a Pasqua, c'è stato il Covid, comunque ci sono tutte le complessità legate al fatto che abbiamo pochi coperti, le distanze, insomma sicuramente non è un momento facile, però è altrettanto vero che quando inizi a vedere realizzati i progetti, qualunque essi siano, e effettivamente dal punto di vista personale è una grandissima conquista. Si può fare a step, nel senso, non necessariamente uno deve aprire, cioè non è che io ho aperto questo con Andrea, questa baita, dicendo vogliamo diventare il top, no, semplicemente vogliamo creare un servizio sul territorio il più possibile accogliente e fra l'altro integrato con l'ambiente, quindi creando delle cose che gli altri non facessero, sia per non danneggiare gli altri, sia per essere un pochino diversi. Sul giornalismo è una domanda che non può avere risposte banali, perché non c'è praticamente niente di banale nella vita, è solo un momento effettivamente molto complicato del giornalismo. Io ho fatto sempre carta stampata e quindi parlo di quello. i giornali non stanno obiettivamente andando proprio bene come quando io ho iniziato, e quindi anche iniziare il lavoro di giornalista è difficile, perché comunque si viene pagati veramente molto poco, c'è poco accesso ai grandi quotidiani e ci sono comunque delle situazioni di quotidiani che stanno mandando a casa delle persone che sono professioniste, quindi insomma effettivamente non è forse il momento per immaginarsi una carriera nei giornali di carta stampata, però è il momento di capire che la comunicazione sta prendendo delle altre forme e va gestita. Proprio in questi giorni c'è tutto il dibattito, no, sul potere che hanno Google, i social su di noi, sull'influenza che possono avere. Ecco, il giornalista una volta era proprio questo, cioè quello che mediava le fake news, e sarebbe bello che le nuove generazioni di giornalisti tornassero a essere questo, cioè la mediazione intelligente e non di un algoritmo di quella che è una notizia vera.
Bene, mi piace questa, sì, anche perché è un tema che ormai è diventato veramente, veramente d'attualità ed è veramente un argomento pericoloso tra, diciamo, al giorno d'oggi, perché comunque crea anche dei problemi sociali importantissimi che io sul mio profilo cerco sempre di, infatti me lo dicono sempre, che rompiscatole che sei, ma io quando leggo qualcuno che condivide una fake news io glielo dico, ma non per cattiveria o perché voglia fare il saputello, ma perché c'è giusto anche comunque affidare la, come posso dire, le notizie alle persone che trattano notizie. Certo, anche nel tuo ambito comunque ci sono persone schierate più o meno, però penso che sia un tema che bisognerebbe veramente veramente affrontare seriamente anche in Italia. Per quanto io possa amare i social o comunque amare il mondo comunque virtuale, sono dell'idea che le fake news sono oggi una piaga sociale veramente importante. Questo lo dico con sincerità.
Tu sei già carino che glielo dici, io gli darei direttamente. Cioè, non se ne no, più.
Mia moglie se la prende come, dice, ma piantala, ma cosa la piantala? Io non riesco a sentire certe cose, cioè non, io non ce la faccio, cioè, la tastiera parte da sola, scrive da sola, cioè, non, neanche, io penso e lei scrive, cioè, non riesco a trattenermi da queste cose.
Io mi arrabbio, essendo nel mondo della cinofilia da tanti anni anche, mi arrabbio soltanto con quelli che condividono il fatto che, non so, c'è il cagnolino che cerca famiglia, vai a aprire la condivisione e c'è scritto, ah, l'ha trovata 2 mesi fa. Ma non ci va tanto, ci cioè sono 2 clic in più per riuscire a leggere effettivamente tutto a posto. Sì, io sono stanca, ma la gente c'ha l'indice stanco molto più di me.
Ma non solo quello, comunque, cioè proprio è un'incapacità di capire, di comprendere. Cioè, apriamo le menti ogni tanto. Bene, volevi aggiungere qualcosa, Giorgia?
No,
ok, perfetto. Domanda, la classica domanda stupida del minuto 26:47. Michela, vuoi aggiungere altro tu?
No, io sono a posto, sono pronta per l'ultima domanda.
E allora falla, spara.
È una mia abitudine, è una nostra, ma piace tanto farlo a me. Giorgio, datti un voto e dai un voto al tuo progetto. Guarda, sono ammessi anche i 10.
Io vorrei dire che sono discalculica, che è la dislessia dei numeri, non so se la conoscete, per cui se si chiede a me di dare un numero, niente, è un disastro, potrei dirvi 100 piuttosto che 2.
Vabbè, allora guarda, da 1 a 10, così almeno hai
da
un
range. Da 1 a 10? Ma io sono contenta di quello che siamo riusciti a ottenere effettivamente da Profani, e quindi forse un 7, e poi sono sempre convinta che si possa migliorare e dobbiamo crescere. Un 7 lo darei perché abbiamo avuto comunque un po' di pazzia, un po' di coraggio, e, però effettivamente l'estate ci ha dato conferma della scelta e della nostra gioia nell'averla fatta, quindi nostra, dei nostri figli, insomma direi un 7.
Bene, e con questo chiudiamo questo episodio ringraziando Giorgia, che tra parentesi noi invitiamo sempre, se avrai qualcosa in futuro di cui parlare, raccontarci, vorrei tenerci aggiornato sul tuo lavoro di giornalista oppure su questo grande progetto imprenditoriale, il nostro podcast sarà sempre aperto per te e ti ringraziamo tantissimo di aver partecipato.
Grazie a voi.
Michela, ciao.
Ciao, ciao Giorgia.
Grazie a tutti.
Bene, io vi invito a seguirci sul nostro profilo Squarecast, sul sito web. A breve apriremo anche il sito web sottosopra.club e ci sentiamo al prossimo episodio, e qui in descrizione metteremo anche i link di tutti i profili legati a Baita la Montanara, anche per, diciamo, far conoscere questo luogo splendido del Piemonte. Un saluto a tutti e al prossimo episodio. Ciao.